Il tema dell'amore che occupa metà del XVIII canto non è solo una trattazione filosofica dell'origine dell'amore, della trasformazione dell'amore potenziale in desiderio e quindi in azioni che possono essere buone o cattive. È anche una forte polemica contro la trattatistica d'amore, contro anche un po' quello stil novo che già con il canto di Francesca da Rimini aveva condannato. In due punti parla di questi ciechi che si fanno duci, oppure questa gente a cui è nascosta la verità, che credono che l'amore in quanto tale sia comunque una cosa positiva. Dante spiega che nella sua potenzialità l'amore, essendo un sentimento innato, è positivo, ma quando si attua può errare. Quando dalla potenzialità si passa all'azione, lì c'è il momento della scelta. L'uomo è chiamato a scegliere. La seconda parte del canto è occupata invece dalla rappresentazione, dal dialogo con gli accidiosi. Gli accidiosi sono coloro che hanno avuto scarsa volontà nel fare, non solo nel fare il bene, ma nel fare. Tant'è vero che ricordano nella pena quella degli ignavi, dell'anti-inferno. Ricordiamo che la prima schiera che Dante vede, quella fuori dall'inferno, che non è degna neppure di essere punita nell'inferno vero e proprio, è quella degli ignavi, che non si occuparono mai di nulla, che coltivarono il loro interesse e basta, e si disinteressarono degli altri, furono indifferenti agli altri. Sono costretti a correre dietro una banderuola, pungolati da vespe e mosconi con dei vermi che raccolgono il sangue delle piaghe e delle lacrime. Qui gli accidiosi corrono e sono preceduti da due anime che ricordano esempi di sollecitudine. Si parla di accidia come scarso amore, scarso zelo nel fare il bene, però direi che si può allargare a tutte le forme di indolenza, di pigrizia, di indifferenza e di scarsa partecipazione ai sentimenti altrui. Qui il primo esempio è quello di Maria che si affretta ad andare a trovare Elisabetta, quindi una sollecitudine a voler salutare e fare cosa gradita all'altro. L'altro esempio è Cesare che finalmente assediò Marsiglia e corse in Spagna per distruggere i turbolenti pompeiani. Dante utilizza la rapidità dell'azione bellica di Cesare non tanto per esaltare la guerra, quanto come esempio di una persona che agisce velocemente per realizzare giusti scopi. Cesare, cioè, concorre alla formazione di un impero che rientrava nei progetti divini. Dante si sofferma a parlare con un abate di San Zeno a Verona, abate durante l'impero di Federico Barbarossa, che distrusse Milano, quindi di cui Milano ancora ricorda con dolore le imprese. Segue una profezia verso Alberto della Scala, signore di Verona, che presto piangerà a causa proprio di questo monastero, perché al posto del legittimo abate ha posto suo figlio, quindi un altro esempio di nepotismo che Dante condanna perché mettere in posti di responsabilità delle persone incompetenti e incapaci solo perché sono o figli o nipoti o comunque raccomandati significa portare alla decadenza, alla corruzione, l'istituzione della quale loro sono responsabili. Diamo voce a questa denuncia di corruzione diffusa. L'abate di San Zeno parla mentre corre via, quindi è un dialogo molto veloce, e chiudono la schiera degli spiriti due anime che proclamano esempi di accidia punita. Allora, il popolo ebraico che era stato liberato dall'Egitto non vide la terra promessa perché si rifiutarono di seguire Mosè e quindi morirono nel deserto. E poi alcuni troiani che rinunciarono per paura a seguire Enea e vissero senza gloria. L'espressione a vita senza gloria o ferse richiama un pochino quella frase dell'inferno riferita agli ignavi, visser senza infamia e senza lode.